Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Un nuovo modello di candidatura che coinvolgerà tutto il paese, Ticino e Grigioni compresi. Presentato il progetto Switzerland 2038, punta ad ospitare dopo 90 anni le Olimpiadi invernali. Denuncia penale in Vallese contro Charlie Hebdo. La settimanale satirico francese aveva pubblicato una caricatura sulla tragedia di Crans-Montana. Lacune manageriali, sfiducia verso l'amministrazione, scarsa assunzione di decisioni, pesanti critiche a Valéry Ditli nel rapporto del Gran Consiglio sull'operato della consigliera di Stato Vaudese. Continuano le proteste in Iran contro il regime, dura la repressione da parte delle autorità, la violenza maggiore rispetto alle manifestazioni nel passato. Prosegue la liberazione dei prigionieri politici in Venezuela, scarcerati altri 41 detenuti, tra loro il cooperante italiano Alberto Trentini, dopo una prigionia durata oltre 400 giorni. E per lo sport, hockey, Lugano ha prestato sgarbossa al sino al termine della stagione. La Svizzera dunque ci riprova. Dopo alcuni tentativi andati a male, a Berna è stato presentato oggi il progetto per riportare dopo 90 anni i giochi olimpici invernali nella Confederazione. Switzerland 2038, così si chiama il progetto, propone una candidatura che coinvolge 10 cantoni e 14 località, tra le quali Lugano, St. Moritz e Crans-Montana. La decisione finale spetterà al Comitato Olimpico Internazionale, ma le prospettive sembrano al momento molto buone. Il contributo è di Alessio Veronelli.
One nation.
Four language regions.
One vision.
Switzerland 2038.
Una nazione, una visione. Svizzera 2038. Una visione che prende forma a una candidatura nazionale, non locale o regionale, all'insegna della sostenibilità.
Vous ne voyez pas une nouvelle candidature, mais un nouveau modèle.
Non è una nuova candidatura, ma un nuovo modello di candidatura, ha spiegato il CEO dell'Associazione Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2038, Frédéric Favre. Un modello che coinvolge 10 cantoni e 14 città. Un modello in cui non si dovranno costruire nuove infrastrutture, come ancora si fa oggi, ma dove l'unione e la collaborazione permettono di sfruttare il grande potenziale a disposizione. 90 anni dopo aver ospitato i Giochi Olimpici Invernali a St. Moritz e dopo alcuni tentativi malamente falliti, la Svizzera torna dunque alla carica con un progetto innovativo e che già piace ai vertici olimpici.
Die Voraussetzungen, dass die Spiele erstmals seit 1948 in die Schweiz zurückkehren.
Le prospettive non sono mai state così buone. La Svizzera vuole i giochi, il Comitato Olimpico vuole i giochi, ha dichiarato la presidente di Swiss Olympic, Ruth Metzler. Giochi olimpici e a seguire paralimpici distribuiti su un intero paese. Produzione televisiva, pattinaggio di velocità e curling a Ginevra, pattinaggio artistico, short track e un villaggio olimpico a Losanna, con cerimonia d'apertura. Sci alpino a Crans-Montana, Zurigo, Zugo e Lugano per l'hockey, Engelberg per il salto con gli sci e combinata nordica, Lucerna con un secondo villaggio olimpico, St. Moritz per bob, slittino, skeleton, snowboard e freestyle, Lenzeride con biathlon e fondo, e infine Berna per cerimonia di chiusura e poi di apertura dei Paralympics.
C'est un travail qui est assez énorme, mais nous sommes déjà bien avancés. Le CEO nous disait qu'ils n'avaient jamais vu autant de détails pour une candidature à ce niveau-là d'avancement.
Una sfida logistica enorme, ha concluso Frédéric Favre, ma siamo già a buon punto. Il Comitato Olimpico Internazionale ci ha confermato di non aver mai visto prima una candidatura così dettagliata a 12 anni dall'evento.
Una denuncia penale nei confronti del settimanale satirico francese Charlie Hebdo è stata sporta in Vallese dopo che il periodico satirico ha pubblicato una vignetta riferita alla tragedia di Crans-Montana. Pubblicata venerdì, proprio mentre tutta la Svizzera osservava il lutto nazionale, la caricatura ha scioccato in Vallese, ma anche in Francia ha suscitato polemica. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
Il riferimento è cinematografico, una commedia un po' leggera che ebbe grande successo in Francia in passato, ma il solito humor nero di Charlie Hebdo pure stavolta si fa controverso, anche perché la vignetta in questione è stata pubblicata proprio nella giornata di lutto dopo la tragedia di Caen-Montana, dove sono morte 40 persone, tra cui molti adolescenti, e i feriti anche gravi sono oltre un centinaio. Ma pure un dramma simile si può prestare a una battuta di spirito per il settimanale satirico francese, che venerdì ha pubblicato una vignetta online scatenando reazioni indignate sui social. Il titolo riprende quello di una nota trilogia cinematografica ambientata durante le vacanze invernali, ma il gioco di parole si fa perlomeno poco felice, perché dagli abbronzati di Les Bronzés font du ski si passa a Les Brûlés font du ski, e nel disegno due personaggi sorridenti con i volti inceneriti scendono dalle montagne di Caen-Montana zigzagando sulla neve, e secondo l'autore si tratta pure della commedia dell'anno. Non tutti sui social hanno gradito, c'è chi parla di mancanza assoluta di umanità, di provocazione gratuita, di crudeltà estrema ricordando le sofferenze delle vittime. C'è poi chi consiglia di prendersela piuttosto con i gestori del locale adatti in fiamme, e se qualcuno considera che la satira non debba comunque avere limiti, in Svizzera Beatrice e Stéphane Rion, rispettivamente scrittrice e avvocato, hanno denunciato Charlie Hebdo nel cantone Vallese, considerando che la vignetta violi l'articolo 135 del codice penale, che punisce i contenuti violenti con l'aggravante quando ci sono effetti ai danni dei minori.
E proprio ora è arrivata la notizia che il giudice delle misure coercitive nel canton Vallese ha annunciato di aver prolungato di 3 mesi la detenzione preventiva del gerente del bar Le Constellation, teatro, come ben sappiamo, della tragedia del rogo di Caen-Montana del Capodanno. Spostiamoci ora nel Canton Vaud, dove il Gran Consiglio ha presentato un rapporto che potrebbe complicare ulteriormente la carriera politica della consigliera di Stato Valérie Dittli. Aaron Guidotti, sei fuori dall'edificio a Losanna che ospita il Gran Consiglio. Quali le conclusioni principali contenute in questo rapporto?
Sì, dunque, il rapporto ha evidenziato una serie di problematiche nella gestione di Dittli del Dipartimento delle Finanze, che vi ricordo le è stato tolto a seguito della pubblicazione del rapporto Studer, che già aveva evidenziato delle criticità. Tra i risultati troviamo gravi lacune manageriali, ad esempio c'è la mancanza di ascolto dei responsabili dei propri servizi, il ricorso continuo a mandati esterni quando non è soddisfatta del lavoro dell'amministrazione, o meglio quando le conclusioni dell'amministrazione non erano di suo gradimento. C'è anche il fatto di scaricare la colpa politica di proprie scelte sui propri dipendenti, come quando disse che non era stata lei a chiedere di annullare le tassazioni di alcuni ricchi contribuenti. Ecco, in realtà il rapporto prova che è stata proprio lei. Dal rapporto esce anche una sfiducia di Valérie Dittli verso il personale che ancora oggi soffre a causa del periodo di Dittli. Dittli, che è appena arrivata nel dipartimento, ha fatto piazza pulita dei vari responsabili e capo uffici, che intendiamoci non è assolutamente vietato, ma insomma viene criticato il metodo, alcuni non hanno nemmeno avuto diritto a un colloquio. Piccola nota di metodo: la commissione, che ovviamente ha sentito anche Valérie Dittli, nota che nella stragrande maggioranza dei casi, quando la versione di Dittli e quella del personale si contraddicevano, dopo controlli e ricerche Dittli veniva sconfessata.
Arona, ricordiamo che contro Valérie Dittli è stata aperta un'inchiesta da parte del Ministero Pubblico per abuso di potere. Che cosa è stato detto oggi in proposito?
Dunque, che un capo dipartimento non può avere accesso ai dossier personali dei contribuenti, punto, e non può chiedere al proprio personale di annullare delle dichiarazioni d'imposta. Quello che emerge è che ha fatto più volte delle richieste al proprio personale che superavano i limiti della propria funzione.
E quali sono quindi le conclusioni di questo rapporto? Concretamente, si chiedono le dimissioni della consigliera di Stato?
Beh, la Commissione ha detto che non può esprimersi sulla capacità o meno di governare di un consigliere di Stato. Non sta quindi alla Commissione dire cosa deve fare Ditli, ma ha anche fatto notare, dopo le domande dei giornalisti, che la riorganizzazione dei dipartimenti ha sì permesso di calmare alcune situazioni, ma non si è notato un cambiamento di atteggiamento e di comportamento da parte di Ditli. Quindi, tra le righe, si capisce, insomma, in realtà cosa vorrebbe la Commissione. Ora, chiaramente si attende una reazione della diretta interessata, quindi una reazione di Valery Ditli.
Ancora siamo in attesa, quindi Aaron Guidotti in diretta da Losanna, in Ticino, ora in Ticino dove è stato condannato il giovane che nell'estate del 2023 a Barbengo aveva causato un incidente stradale e costato la vita ad una quindicenne. Questa mattina è comparso in tribunale che lo ha riconosciuto colpevole di omicidio colposo. Ha seguito il dibattimento Pervin Cavacioglu.
Era la notte del 28 e il 29 agosto del 2023. L'auto percorre via Agra a Barbengo. Il limite di velocità è 80 km/h. La vettura va veloce e accelera fino ad arrivare a 116, poi rallenta fino a 109 km/h poco prima di una stretta curva a destra. Ma non basta. L'auto va contro un muro di contenimento e si ribalta tornando in strada, ma finendo sul tetto. Alla guida un 18enne, a bordo anche un 17enne e una 15enne, entrambi americani rimasti feriti, e una 14enne svizzera. Quest'ultima, dopo 8 mesi, non ce l'ha fatta ed è deceduta. Il conducente, cittadino italiano e statunitense, ora 20enne, non abita più in Ticino ma negli Stati Uniti. Vi si è trasferito 9 mesi dopo l'incidente. Il processo stamattina è durato meno di un'ora perché accusa e difesa si sono accordate per la pena poi accettata dal giudice. Colpevole di omicidio colposo, lesioni colpose e infrazione grave alle norme di circolazione. La pena, 24 mesi di detenzione, tutti sospesi per un periodo di prova di 2 anni. È stato tenuto conto del fatto che il giovane non aveva precedenti penali e ha sempre ammesso tutto. Durante il breve dibattimento è emerso che gareggiava in Formula 4 a livello europeo, un'attività che aveva poi smesso poco dopo l'incidente. Non lo ritenevo più opportuno, ha spiegato in aula, a tratti in italiano, a tratti in inglese. Ho fatto qualche seduta da uno psicologo, ma poi negli Stati Uniti non ho più continuato, ha detto. Volevo andare avanti da solo. L'imputato ha però ammesso che spesso la sera pensa a quanto è successo e che ne soffre perché sa che ha fatto soffrire altre persone e non avrebbe voluto. Proprio alla luce di questo, il giudice, nel leggere la sentenza, gli ha consigliato di farsi aiutare da un professionista. Gli ha augurato il meglio per il suo futuro e ha espresso vicinanza ai familiari della giovane vittima di quel tragico evento.
La pagina estera con l'Iran, dove continuano le proteste contro il regime in decine di città del paese. I bilanci più prudenti parlano di almeno 500 vittime, ma alcuni attivisti stimano che i morti possano essere oltre un migliaio. Nelle scorse ore il ministro degli esteri Araghchi ha dichiarato che sarà ripristinata a breve la connessione a internet bloccata da giovedì nel paese. E di Iran e delle manifestazioni in corso si è parlato questa mattina anche a Modem, il nostro approfondimento. Tra gli ospiti c'era Emanuele Valenti, giornalista che da anni segue quanto accade nel paese.
C'è una massiccia presenza delle forze di sicurezza per le strade, stanno sparando usando i Kalashnikov ad altezza uomo e in piazza ci sono tutti, non ci sono solamente giovani col volto coperto, ma ci sono anche famiglie, addirittura ci sono anche bambini. Ecco, messaggi che mi sono arrivati all'inizio della prima parte della scorsa settimana, che sono confermati, mi sembra, da quei video, no? Che tutti abbiamo visto, che stiamo vedendo, che riescono ad uscire dal paese anche in questi ultimi giorni.
Manifestazioni diverse da quanto visto negli ultimi anni riguardo al blocco delle notizie e al livello di violenza, sottolinea da parte sua il giornalista e analista geopolitico italo-iraniano Nima Baheli.
Da giovedì, bene o male, c'è una sorta di vuoto, non si può interagire con i contatti in Iran. Fra l'altro, notizia di ieri, sembrerebbe abbastanza evidente che con una collaborazione con i russi e i cinesi, la Repubblica Islamica sia stata in grado, diciamo, di bloccare circa il 90% anche l'utilizzo di Starlink, che era stato implementato da parte di Elon Musk con la fornitura di apparecchi in Iran. Per cui, a mio parere, appunto, queste proteste sono nate inizialmente in una maniera molto più lenta, se non che però da giovedì sono andate sempre più crescendo e hanno raggiunto un livello che può essere paragonato, a mio parere, alle proteste del 2009, quelle dell'Onda Verde. Una differenza che io noto però rispetto alle proteste precedenti è che sono molto più violente, sia da parte delle stesse persone che sono in piazza, c'è un accesso maggiore alle armi da fuoco, sia da parte della repressione che da venerdì è andata in una maniera molto forte nei confronti della popolazione civile. Fino a giovedì venerdì, per certi versi, il regime aveva messo il freno a mano alle forze di sicurezza. Dopo giovedì, con la chiusura, col blocco appunto di internet e con la susseguente anche blocco di Starlink e quindi con questo, diciamo, oscuramento mediatico, il regime ha iniziato a colpire in maniera dura.
L'analista geopolitico italo-iraniano Nima Maheli, in un estratto di Modem, il nostro approfondimento che potete ascoltare nella sua integrità sul nostro sito rsi.ch o in replica su Rete 2 alle 18.30. Altro scenario di crisi il Venezuela, dove procede seppur a rilento la liberazione dei prigionieri politici. Dopo le ultime scarcerazioni sono ora 41 e tra di loro figura anche Alberto Trentini, il cooperante italiano rilasciato nella notte dopo una prigionia durata oltre 400 giorni. Ce ne parla il nostro collaboratore dall'Italia, Alessandro Braga.
Alberto, finalmente libero, è la notizia che aspettavamo da 423 giorni. È stata questa la reazione di gioia e sollievo della famiglia del cooperante italiano, appena appresa la notizia. Ad annunciare la sua liberazione, pochi minuti dopo le 5 di questa mattina, è stato il ministro degli esteri italiano, Antonio Tajani.
Abbiamo lavorato in questi giorni molto intensamente. Ieri, finalmente, verso le 20, mi ha chiamato il ministro degli esteri Ivan Gil del Venezuela per annunciarmi che la presidente Rodriguez aveva deciso di far liberare Trentini.
Trentini era stato fermato ad un posto di blocco il 15 novembre 2024, mentre era in Venezuela per conto di una ONG francese che si occupa di persone disabili. Da lì, senza mai avere un capo d'accusa definito per la sua detenzione, è iniziata la sua odissea. Oltre 400 giorni di carcere, imprigionato in una cella angusta, con pochissime possibilità di comunicare con l'esterno e la famiglia. Una condizione comune ai detenuti nelle carceri venezuelane, condivisa anche con Mario Burlò, altro detenuto italiano liberato questa mattina insieme a Trentini. La svolta nei primi giorni del 2026, con la destituzione di Nicolas Maduro, che cambia il quadro nel paese sudamericano, fino all'epilogo di questa mattina. Un aereo partito da Roma in volo in direzione Caracas per recuperare i due ex detenuti. Poi Trentini e Burlò arriveranno in Italia e finalmente potranno riabbracciare le loro famiglie.
E prima di chiudere occupiamoci di quanto sta accadendo negli Stati Uniti, dove il Dipartimento di Giustizia ha aperto un'inchiesta nei confronti del governatore della Federal Reserve, Jerome Powell. Il motivo è legato ai lavori di ristrutturazione della sede della Banca Centrale statunitense per un valore di 2,5 miliardi di dollari. Un alibi, secondo Powell, per coprire il vero motivo di questa mossa, ovvero aumentare la pressione sulla Fed da parte dell'amministrazione Trump. E per i dettagli abbiamo con noi Marzio Minoli della redazione economica.
Sì, buongiorno. Dunque, Jerome Powell non ha perso tempo e ha subito replicato sostenendo che la banca centrale statunitense deve agire nell'interesse dei cittadini americani e non secondo i desideri di Donald Trump. E quali sono questi desideri? Beh, abbassare i tassi di interesse, cosa che la Fed ha fatto nella sua ultima seduta, tagliandoli dello 0,25%. Un taglio che però evidentemente non ha soddisfatto il presidente degli Stati Uniti. La Fed ha due obiettivi chiari: la stabilità dei prezzi, quindi sostanzialmente il controllo dell'inflazione, cosa che rientra anche nei compiti della Banca Nazionale Svizzera, per intenderci, ma deve anche garantire la stabilità del mercato del lavoro. Ora, l'inflazione negli Stati Uniti è ancora sopra la soglia massima del 2% che si vorrebbe, siamo al 2,7%, quindi non c'è molto spazio per tagliare i tassi in modo massiccio. D'altro canto, però, il mercato del lavoro sta peggiorando, da qui la riduzione dei tassi dello scorso mese di dicembre, una riduzione, come detto, che secondo Donald Trump non è stata sufficiente. Che Trump e Powell siano i ferri corti tutti non è certo una novità. Sono mesi che il presidente statunitense insulta e minaccia il governatore della Fed, ritenendolo non adatto al suo ruolo, e questo per usare un eufemismo. Powell rimarrà in carica come governatore fino al mese di maggio di quest'anno, anche se però può rimanere nel consiglio di amministrazione della banca fino al 2028 e quindi partecipare alle decisioni di politica monetaria.
Marzio, c'è comunque un tema di fondo, ovvero quello dell'indipendenza delle banche centrali. Possiamo dire che in questo caso viene minato anche questo principio?
Un rischio secondo me c'è, perlomeno nel prossimo futuro, ma anche i mercati sentono questo rischio. Infatti l'oro ha raggiunto un nuovo massimo sopra i $4,500 l'oncia proprio su queste notizie, in quanto gli investitori sono alla ricerca di beni rifugio. Le banche centrali in un modo o nell'altro sono regolate a livello pubblico. In Svizzera esiste la legge federale sulla banca nazionale, ma l'articolo 6 dice espressamente che la BNS, cito, non può chiedere né accettare istruzioni dal Consiglio federale, dall'Assemblea federale o da altri servizi. Negli Stati Uniti questa esplicitazione a livello di legge non c'è, quindi per Donald Trump è più facile fare pressioni, potrebbe addirittura destituire Jerome Powell, ma solo per motivi gravissimi e non è questo il caso. Interessante sapere come viene deciso chi dirige la banca centrale. Allora, in Svizzera è il Consiglio federale, ma su proposta della banca stessa. Negli Stati Uniti il governatore viene nominato dal presidente con approvazione del Senato. Tornando alla tua domanda, nel mese di maggio scadrà il mandato di Jerome Powell, quindi Trump, come ha già fatto sapere, metterà al suo posto qualcuno più vicino alle sue idee e siccome ha il Senato dalla sua parte non dovrebbe avere particolari problemi. Quindi il grosso rischio è che la Fed seguirà le direttive di Trump piuttosto che essere oggettiva sulle condizioni economiche del paese come dovrebbe essere.
Marzio Minoli e le pressioni politiche sulla Fed. E prima dei saluti vi ricordo la notizia arrivata poco fa relativa alla tragedia di Crans-Montana. Il Tribunale Valesano delle misure coercitive ha prolungato la custodia cautelare per un periodo di 3 mesi del proprietario del bar Le Constellation, proprietario che dunque rimane in carcere. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.